Ti ringraziamo, Padre, perché ci porti a conoscere ciò che è essenziale alla nostra vita. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza perché ci inviti a credere che non dobbiamo identificarci con ciò che possediamo. Aiutaci a scoprire la bellezza della tua presenza nella nostra vita e a scegliere te come il nostro tesoro e il tuo amore come ciò che dà senso a tutto il nostro esistere. Signore Gesù, tu sei venuto a rivelarci il volto del Padre, sei venuto a farci vedere la grandezza e la bellezza dell'amore che si sperimenta nella Trinità. Donaci di aprirci completamente a te, di lasciarci condurre da te, che sei la via, la verità e la vita. Donaci lo Spirito Santo perché ci lasciamo riempire da Lui e ci lasciamo portare verso una pienezza di vita che è la vita dei figli. O Maria, Madre della consapevolezza e della sapienza, guidaci verso la vera sapienza. Amen. Riprendiamo il nostro cammino leggendo il Vangelo di Luca, siamo sempre al capitolo 12 ed eravamo arrivati al versetto 21 e siamo ora al versetto 22. Abbiamo visto allora la vita non dipende da ciò che hai e ora vediamo che la vita non dipende nemmeno da ciò che non hai. Poi disse ai discepoli: per questo io vi dico, notate bene intanto una prima cosa, che Gesù adesso si rivolge ai discepoli. Prima Gesù si rivolge alla folla. Uno della folla gli disse: maestro, via mio fratello, eccetera eccetera. Sono andato poi a vedere, ieri sera qualcuno mi ha domandato mediatore o separatore, e ho visto che effettivamente è separatore, cioè colui che divide l'eredità, ecco, colui che è separatore nel senso di divisore dell'eredità, chi mi ha messo a fare colui che divide. No, Gesù non è colui che divide, ma colui che unifica, colui che viene a far sì che i beni non siano elementi di separazione, ma elementi di divisione, di condivisione. Ebbene, stavolta si rivolge poi ai discepoli, prima si era rivolto a tutta la gente, quindi era un discorso per tutti. Ora è un discorso che è riservato a coloro che vogliono fare un passo in più. A tutti dice: ricordatevi, per tutti gli uomini questa cosa vale, che la vita non dipende da ciò che hai, questo vale per tutti. Ma in modo particolare, chi vuole essere discepolo deve sapere che la vita non dipende neanche, nemmeno da ciò che non hai. Allora è un passo, no? Un primo passo è quello di non attaccarti alle cose, perché non è questo che ti renderà felice, e quindi non sono le cose che riempiranno la tua vita, ma sei tu che dai senso alle cose, non le cose che danno senso al tuo vivere, devi dar tu senso alle cose. E poi disse ai discepoli: per questo io vi dico. Che cos'è per questo? Il per questo è, cioè, proprio perché non sono le cose a dar senso alla tua vita, proprio per questo io ti dico: non datevi pensiero per la vostra vita. La traduzione "non datevi pensiero" non è proprio, piuttosto questo è merimnate in greco. Merimnate vuol dire non lasciatevi angosciare. Le merimnai, che è plurale in greco, esistono dei nomi che sono pluraria tantum, chi ha fatto il latino, i suoni singularia tantum e pluraria tantum esistono anche in italiano, cioè sono i nomi che sono solo plurali, le mura non esiste, il muro è una cosa, le mura è un'altra cosa, sono le mura della città, è solo un plurale perché sono tante le mura. Ecco, così la prima cosa che viene in mente, così anche nel latino, però è singolare, comunque è stupefacente nel senso del singolare, nel senso di stupefacente, è stupefacente che un nome come affanno in realtà sia in greco che in latino sono plurali, perché le disgrazie non vengono mai sole. Perché i disagi sono sempre numerosi, se uno ha un problema di solito non ne ha uno solo, ma ne ha mille. Allora se tu spalanchi la porta non entra mai una sola mosca, ma ne vengono dentro uno sciame. Allora si tratta di non aprire la porta per farle entrare. E comunque qui il discorso è proprio non lasciatevi prendere dall'affanno. Quindi il me merimnate vuol dire non lasciarti prendere dall'affanno per la tua vita. Ricordate quell'uomo che pensava ai suoi granai, al suo grano, ai suoi frutti, alla sua vita. No, la tua vita, di quello che mangerai e per il tuo corpo di quello, di come lo vestirai. O al plurale, no? Di quello che mangerete o per il vostro corpo di quello che vestirete. Quindi prima cosa Gesù dice, vita uguale, il cibo serve per la vita, ma il cibo non è la vita, è un mezzo per la vita. Il vestito serve per coprirti, ma il vestito non è la sicurezza. La sicurezza è un'altra cosa, il vestito ti può dare sicurezza, è uno strumento, è un mezzo. Nel fine, ancora una volta non confondere i mezzi con il fine e quindi non lasciarti prendere dall'affanno. E poi aggiunge, la vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. La vita è il fine, così pure il corpo è il fine, il mezzo è il cibo. È il vestito. E che cosa vuol dire anche la simbologia del cibo, no? Il cibo ha una simbologia molto, molto vera, molto profonda, Gesù lo usa, il cibo, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue. Vuol dire, quando Gesù parla del pane, dice io sono il pane che viene da Dio, che viene dal cielo vuol dire che viene da Dio, cioè il pane uguale vita. Quindi, il cibo è colui che dà la vita, però ricordatevi che proprio nel capitolo 6 di Giovanni non vi preoccupate del pane, di questo pane, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, ma preoccupatevi del vero pane che viene da Dio, il vero cibo che viene da Dio, la vera vita che viene da Dio è Gesù stesso, non preoccupare dunque del pane, perché ti preoccupi del pane? Il Signore te lo dà Lui il pane. Ed è interessante che San Luca poi parla di padre, di questo Dio che è padre, e vedremo che quindi non è un padre, non è il nostro Dio, non è né il padre dei gigli né il padre dei corvi, è il padre degli uomini. Allora, se si preoccupa così tanto dei gigli e dei corvi, e Dio non è il padre dei corvi, e Dio non è il padre dei gigli, ma è il padre degli uomini, tu credi che non si preoccuperà di te? Non si prenderà cura di te, piuttosto che preoccuparsi è prendersi cura, che è un'altra cosa, no? Prendersi cura è diversa. La preoccupazione, già vi dicevo, il verbo merimnao, in greco è la parola anche merimna, ha questa radice, eh? Vi faccio l'esempio da che cosa deriva, la radice sono la lettera miro, mr potremmo dire in italiano, mr, merimnao, mer. Allora, vedete la parola morte, mr. Cosa c'è in prossimità della morte? Prima di morire uno fa il testamento. E cosa resta nel testamento? L'eredità. Come si dice eredità in greco? Si dice meros, ancora mr. Ora, quando uno è preoccupato dell'eredità, e quindi dei soldi, rischia di andare fuori di testa. Ecco l'apatia, che si dice moros in greco, ancora mr, vedete la stessa radice, eh? Morte, pazzia, eredità. E siamo sempre nella stessa insieme di radici greche che ci portano a dire dove sta la vita e dove sta la morte. L'affanno, l'angoscia, l'ansietà ti porta alla morte, alla pazzia, ti fa da fuori di testa, cioè non sei più. Chi è il pazzo? È colui che non ha il senso del reale, è colui che vive in un mondo suo. Ora guardate che il mondo è pieno di pazzi, non è detto che noi abbiamo, c'è qualcuno di voi che ha l'attestato di normalità, io non ce l'ho. È difficile avere l'attestato di normalità, perché bisogna vedere anche chi lo rilascia, perché non è detto che gli psicologi siano tutti normali, e lo dico io che ho fatto psicologia. Ora, ho sentito certi qualcuno che è venuto a dirmi i consigli che ha ricevuto dal psicologo, ho detto ma fatelo ricoverare. Al psicologo però, ecco, comunque, per dire che un consiglio tra gli altri che ho sentito di uno che è andato perché aveva dei problemi con la moglie, con la famiglia, eccetera, dice, ma si prende un'altra donna così le passa il problema di questo. Ma questo ha bisogno non dello psicologo, ma dello psichiatra di essere messo al neurodeliri, no? La tecnica del chiodo schiaccia chiodo, no? No, perché è proprio questo. E allora veniamo quindi a questo affanno per il corpo e poi il vestito, cioè scusate, il cibo e il vestito. Ricordate, l'uomo nella sua originalità com'era? Era nudo. Ora, è interessante che il libro della Genesi sottolinea che erano nudi tutti e due e non ne provavano vergogna. Che cos'è il senso del pudore e la vergogna? Guardate che il senso del pudore nasce, e lo fa vedere molto bene il libro della Genesi con un acume non da poco, nasce quando io avverto l'altro come intruso nella mia vita. Il bambino cammina nudo per casa fino a 6-7 anni, 5-6 anni, poi comincia a coprirsi, cioè avverte l'altro come un intruso, come uno che vuol violare la mia intimità. Dopo il peccato l'uomo e la donna tendono prima di nascondersi e poi di coprirsi. E allora il coprirsi in fondo è un difendersi dall'altro. Il non voler avere una relazione profonda con l'altro e quindi un dialogo, Il coprirsi è una difesa, ma il vestito è anche uno status, un modo di essere, è una maschera. Perché pensate al giorno d'oggi, quando eravamo ragazzini si andava a giocare con la bicicletta, vestiti come eravamo, no? Quei quattro stracci che eravamo su, si andava a giocare al pallone, eccetera. Adesso devono vestirsi al Milan e poi devo mettere su che sono pure la Juve e poi le scarpette con i tacchi sotto e poi se devo andare in bicicletta la muta da corridore con la tuta speciale, le scarpe, perché c'è bisogno di un, cioè mi devo identificare, per identificarmi devo mettermi il vestito, no? Il vestito come identificazione, come status, cercare l'apparenza, la maschera. Ecco i mascheroni, siamo pieni di maschere, maschere, mascherine, mascherone, il carnevale continua il mondo. E allora non ti preoccupare delle tue, di apparire, di sembrare, di sentire, cioè il vestito che è qualcosa che ti dà sicurezza. No, allora se tu vesti, cioè hai il vestito firmato, il vestito è importante, ti dà un senso. Andatevi in giugno, trovate tutto firmato, taroccato ma firmato, perché non importa, sono uguali, cosa cambia? Tanto la firma, mamma mia, la firma. Guardate che uno passa con un paio di scarpe normalissime, uguali agli altri, nessuno lo nota. Ho comprato un paio di scarpe taroccate a Međugorje, 14 euro, della Nike, credo sia la Nike, quello con lo sbaffetto, cos'è? uomo, e l'ho messo subito una domenica perché volevo andare nel bosco, e subito tutti i membri del fuori, quelli giovani, quelli di una certa età come me, non si sono neanche resi conto, gli altri, ma padre che belle scarpe, ma guarda che sono, no ma queste sono della Nike, cioè per dire, la firma, capite, che un tempo era per qualcosa che era unico, adesso si fanno le cose in serie con la firma, è paradossale. La firma, cioè Raffaello faceva la sua firma sui quadri, ma ne faceva uno solo, non le faceva in serie. La firma che adesso è una opera d'arte fatta in serie, che non ha senso, eh? È in non senso. Siamo in una società dove, che so, la logica è fatta venduta tanto al pezzo, perché proprio qui di logica non ce n'è. Perché firmare una cosa vuol dire che è un pezzo unico, l'ho firmato, ma una volta che l'ho fatta in serie non è più un pezzo unico, quindi fare firme in serie non serve assolutamente niente. Ecco, però siamo lì. Allora il vestito, anche qui capite, il vestito. Guardate i corvi, dice Gesù. I corvi, perché sceglie i corvi San Luca? È probabile che Gesù abbia usato i corvi e non gli uccelli del cielo di cui parla San Matteo. Perché? Perché i corvi nella cultura ebraica erano gli animali, gli uccelli più immondi, perché i corvi mangiano le carogne, mangiano di tutto. E allora Gesù dice, ma se Dio si preoccupa perfino di questi uccelli che voi ritenete immondi, che nessuno, neanche ne mangiate la carne perché vi fa schifo al pensiero. Tanto è vero che il corvo è un uccello che anche nella nostra cultura, che pure mangiamo di tutto, è un uccello off, cioè, io mi domandavo, forse hanno una carne cattiva, no? E un cacciatore diceva, no, hanno solo la pelle un po' dura, basta, dice, io quando vado a caccia se non prendo niente, anche i corvi mi vanno bene, poi li porto a casa, li scuoio, cioè gli tolgo la pelle e sono buonissimi. Quindi è semplicemente una di quei tabù legati alla nostra cultura, no? Come i cinesi mangiano anche i topi, dicono che sono buoni, noi mai più mangeremo i topi, oh, oppure un cane, oh, assolutamente, no? A un famoso ristorante della Brianza, di cui non faccio il nome, hanno dato invece dei caprioli, dei cani da mangiare per mesi o forse per anni, e poi sono arrivati i carabinieri, hanno trovato che in realtà erano cani nel frigorifero, nessuno è morto, anzi tu dici, ma che buoni questi caprioli, che buono questo cervo che ci ha dato da mangiare. E quindi era il cane, e allora in Cina l'ha sempre mangiato da quel mondo del mondo, non è mai successo, no, io, un cane, per dire. Allora Gesù vuol dire che se Dio si prende cura perfino di questi uccelli che voi ritenete immondi, i quali non seminano, non mietono, eppure non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Allora, se Dio si prende cura di loro, è interessante quando Gesù dice catanoesate, non dice guardate, perché la traduzione italiana è guardate i corvi. Gesù dice cominciate a riflettere, venite giù con la testa, c'è un katà, katà vuol dire che sei in alto, tu stai pensando, vieni giù con i piedi in terra, e ragiona, usare la noè, usare la testa, vieni giù e usa la testa, guardando il corvo, ecco è un po' questo che vuol dire il Signore, no? In fondo, vieni giù con i piedi, smetti di sognare cose grandi, di pensare a questo, vieni giù con la testa, pensa a questi corvi, guardali bene, proprio noesate, considera attentamente questi corvi, quanto più degli uccelli voi valete. Dio non è il Dio dei corvi, non è il padre dei corvi, è il padre degli uomini, e tu sei un valore, che è diverso, non da quello che sei, non da quello che hai, ma da quello che sei. Sei amato per quello che sei, non per quello che hai. Chi di voi, per quanto si affanni, e qui c'è ancora questo discorso, questo verbo merimnao, per quanto si, cioè, non credere che sia l'affanno che può aggiungere un'ora sola alla tua vita. non dice neanche un'ora sola alla vita, perché in sé, io ho portato il testo greco per dire come le traduzioni spesso dice «Tis egremon merimnon», cioè chi di voi, affannandosi, «dynatai epiten elichian autu prosteinai», cioè chi può affannandosi aggiungere qualcosa, un cubito alla sua statura, non dice aggiungere un'ora, no? Ma aggiungere un cubito alla sua statura. Se tu ti sforzi diventi più grande, ma no, non è che mica sforzando diventi più grande, diventi più scemo, non è così, eh? E poi aggiunge, se dunque non avete neanche potere per la cosa più piccola, perché vi rovinate la vita col resto? Cioè, vi affannate, cioè, cercate la morte col resto, perché c'è questo Merinam che proprio sente suona morte, no? Perché continui a cercare la morte con questa ansietà? Allora possiamo dire che qui si prospettano due figure, no? La figura del cristiano e la figura del pagano, cioè la figura di colui che ha paura, che vive la paura, eh? Poi aggiunge, dopo andiamo a vedere, guardate, i gigli, in realtà non sono i gigli, sono gli anemoni, sono gli anemoni che sono bellissimi, quando si va in Terra Santa si vedono questi bellissimi anemoni dei campi della Galilea, soprattutto Gesù ha in mente la sua terra, la Galilea, questi anemoni bianchi, che non si trovano da noi, sono dei fiori, poi io ho tentato di portarne a casa uno, ma non durano, lo cogli, il giorno dopo è... Se lo lasci là sullo suo stelo rimane là settimane, ma se lo cogli va giù subito, per farlo vedere, almeno quando si parla dei gigli del campo, farglieli vedere, ma niente. Poi quando vado in giro non mi porto mai la macchina fotografica e allora almeno per fargli vedere in foto. Però questi anemoni bellissimi, questi fiori semplici anche, che si sono tradotti di solito come gigli, guardate come crescono, non filano, non tessono, eppure io vi dico che neanche Salomone, nella sua gloria, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Salomone era famoso per il vestito, quindi il suo status, il re, la regina di Saba, era ammirata per le divise che avevano tutti i suoi, cioè le sue guardie, i suoi cuochi, le sue cuoche, le sue serve, erano tutte con la crestina in testa, tutte con le cosine, no? Tutto in fila, lei arriva, oh mamma mia, che divise, che vestiti, l'apparenza, no? L'apparire, è importante l'apparire, guarda che roba, poi dentro proprio il povero Salomone è stato un flop, però fuori c'era un vestito meraviglioso, tutti, ma perfino lui, guarda che anche lui non ha saputo eguagliare per quanto si è dato da fare e per quanto aveva dei sarti a disposizione con tanto di grif e di firme, mai i gigli del campo Dio li ha fatti e sono più belli dei vestiti di Salomone. Se dunque Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede. Gettare nel forno vuol dire che quest'erba serve per il pane, quindi quest'erba serve per te, quest'erba che serve per te, per il tuo pane, se Dio la fa così bella, quest'erba che comunque è in funzione tua, non è per gli altri, ma è per te, non pensi che Dio penserà proprio a te? Lui l'ha fatta per te, ha fatto tutto per te. Non cercate perciò che cosa mangerete, berrete, e non state con l'animo in ansia, ancora una volta questo merimnai, di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo. Chi è la gente del mondo? Sono i pagani, sono coloro che non sanno chi è Dio, che non fanno l'esperienza di Dio, che non conoscono l'amore di Dio, sono queste le cose di cui gli altri si preoccupano, ma il vostro padre sa che ne avete bisogno, il padre sa, quindi è bello pensare che questo padre non è un padre che così ha perso la nozione del tempo, non sa più, ma sai, non sa più niente, chissà, un po' distratto questo. No, lui sa, conosce, vede. Tra l'altro proprio il o pater oiden, o ti credete. Di per sé sa, traduzione sa è vero, però il verbo oiden in greco vuol dire anche vede. Noi diciamo Dio vede, Dio provvede, no? Ecco, è Dio che vede e che provvede. Allora vediamo qui delinearsi due figure, no? La prima figura è la figura del pagano, dell'uomo del mondo, il quale si preoccupa. Dall'altra parte abbiamo il cristiano invece che si occupa, sono due cose diverse, occuparsi e preoccuparsi. L'uomo che si preoccupa lo fa con angoscia e lo fa per che cosa? Per possedere, per accumularlo. L'uomo che si occupa invece lo fa con fiducia, per ricevere in dono, per donare. Vedete, sono due esiti e due finalità diverse, no? Chi si preoccupa lo fa con angoscia, quindi il mezzo che usa è l'angoscia, ma perché si preoccupa? Perché deve possedere, perché deve accumulare, abbiamo visto nel brano precedente, nella parabola precedente a questo brano, no? E ora ricordiamoci che la preoccupazione è più snervante dell'occupazione. Non è vero? La persona preoccupata è più snervata della persona che è occupata. Può essere benissimo occupato, ma sei sereno, sei tranquillo. Tutte e due, sia il pagano che il cristiano, lavorano. Ricordiamoci che l'ansia però mangia più energia del lavoro. La persona ansiosa produce poco, lavora male e consuma più energie di chi lavora con serenità, senza ansia. L'uomo accumula con affanno quando ha e si agita con angoscia quando non ha, l'uomo del mondo, no? Non è vero? Accumula con affanno quando ha e se ho delle cose allora devo accumulare, quindi. Però se non ha si agita con angoscia. Il cristiano invece, il credente, dona quando ha e lavora quando non ha. Vedete che sono due modi diversi, no? Due esiti diversi, due modi diversi di vivere, due soluzioni diverse. Allora, ripetita iuvant, benissimo, ripetiamo. Allora dicevo, il cristiano si occupa con fiducia per ricevere in dono e per donare, il pagano si preoccupa con angoscia per possedere, per accumulare. L'ansia, dicevo, l'uomo accumula, l'uomo pagano, accumula con affanno quando ha e si agita con angoscia quando non ha. Il credente invece dona quando ha e lavora quando non ha. Sono modi diversi di concepire le cose, vedete, sono tutte piccole intuizioni che nascono leggendo questa pagina evangelica, che in fondo è un condensato di saggezza, eh? Non è che Gesù sta dicendo chissà che cosa, queste cose che Gesù dice in fondo le possiamo trovare anche nel Siracide, le troviamo anche in altri libri sapienziali, però è importante che Gesù qui tutto è riferito a Dio, al Padre, affidati a Lui, non avere paura, guarda che è Lui che guida la tua vita, non sei tu che per quanto ti affanni, se mi affanno le cose riusciranno meglio. Noi abbiamo l'impressione che se non siamo preoccupati, ma ci sembra che la vita non valga, no? Ci sono delle persone che devono trovare comunque, perché si sentono persone sicure, persone impegnate solo se hanno l'angoscia addosso. Pazzesco questo, eh? Però Gesù dice, ma guarda che tu sei un figlio. Il dono più grande è la pace del cuore. E la pace del cuore deriva dall'abbandono, dal mettersi nelle mani del Signore, da sapere che Lui è Padre e che non ti lascerà mancare niente. Ah, ma se non faccio io? Noi siamo sempre lì, eh? Fidati, abbandonati. Io ricordo sempre la storiella di quel tempo. Noi abbiamo sempre da mettere, da una parte, Signore mi fido di te. Ricordate però l'episodio di Anania e Safira, no? Negli Atti degli Apostoli, che da una parte vogliono avere l'aria di chi ha dato, dall'altra parte però dicono, cavolo, dai, teniamo per noi, no? Allora, vendono il campo e poi vanno a mettere ai piedi degli apostoli quanto hanno venduto, dicendo, oh, guarda che noi abbiamo venduto il campo e quindi diamo tutto. E Pietro dice, è proprio tutto? Sì, pom! E quello là in terra steso, morto, seppurato. Arriva la moglie. Dove è mio marito? La moglie è stata a casa, per la patasciuta scuoce, non arriva, come facciamo? Gli spaghetti non sono appiccicati tutti, ho fatto un sugo così buono alla matriciana, adesso cosa facciamo? Arriva e dice, c'è qui mio marito? A Pietro, e dice, sì, è passato poco fa, ma dimmi un po', il campo l'avete venduto a tal prezzo? Sì. Buon intero anche lei. Ecco, vi siete accordati per ingannare lo Spirito Santo. Coloro che hanno portato via tuo marito vengono a portare via anche te. Seppellimento rapido. Ecco, gli atti degli apostoli. Per dire, San Pietro dice, potevate vendere il campo e tenervi tutto. Potevate non venderlo e tenere il campo. Potevate venire a dire, noi abbiamo venduto il campo, vi diamo una parte e una parte la teniamo per noi. Ma perché avete voluto venire a fare i mascheroni? Cioè, a mettervi davanti, oh guarda, come non riusciamo a fare una bella figura, pom! Ecco, ricordati che chi cerca l'apparenza è già morto, quindi cosa ha fatto Pietro se non dimostrare che questa morte che arriva non è se non la conseguenza di una morte che c'era già? Sei già entrato nella morte con le tue paure, la paura del domani, la paura di non avere più soldi, la paura che donando perdi tutto, queste paure, allora queste paure in realtà ti fanno già entrare nella morte, sei già nell'ansia, sei già finito. Dunque, questo morire adesso non è se non la conseguenza di un essere già morto prima. Ecco, noi cerchiamo sempre, Signore mi fido di te, ma ho sempre la ruota di scorta nella mano, capite? Signore, sì, però non si sa mai. Mi abbandono a Dio. Sapete, quel tale che è caduto in montagna, no? Caduto in un baratro, non credeva in Dio, a un certo punto cadendo, trovo una cosa e trovo sospeso nel vuoto, 300 metri di baratro sotto. Signore, non ho mai creduto in te, ma adesso è la volta buona. Io, guarda, se mi salvi adesso io credo in te. Dall'alto viene una voce, figliolo, ti voglio molto bene, mi voglio prendere cura di te. Farai esattamente quello che io ti dico? Sì, Signore, ci credo, lo farò. Allora molla la presa, oh, sono mica matto. Allora, da una parte voglio tenere la presa, dall'altra parte mi fido di te, ma l'abbandono è abbandono. Non puoi abbandonarti un po'. Come non puoi essere vivo un po', come l'amore, non puoi amare un po', ami o non ami. Uno può essere un po' vivo, ma veramente, io tiro sempre fuori la storia, quelle del cinema la fanno fino all'esasperazione, la donna che aspetta il bambino da 2 giorni, sai, sono un po' incinta, ma non si può essere un po' incinta, lo sai o lo sei? Quindi non puoi essere un po' abbandonato, o ti abbandoni o non ti abbandoni. Cioè, qui, fidati, o ti fidi o non ti fidi di Dio. Se vuoi fare tu, saprai che sarà una fregatura. Se lasci fare a Lui, sappi che non avrai nessuna sicurezza, però hai la certezza di essere amato. Non avrai la tavola pitagorica con tutto, perché è tutto nelle sue mani. Ma io sempre la tentazione di tirar fuori dalle sue mani le cose. Guardate che non è facile, eh? Noi abbiamo la tentazione che tutto sia sotto il nostro controllo. È così, ti fidi o non ti fidi? Ma guardate che io sto predicando a voi, ma questa cosa la vivo sulla mia pelle e l'ho vissuta qualche giorno fa. Medjugorje, il 15 dovevamo rientrare, alle 7 del mattino dovevamo partire per andare in aeroporto, perché alle 8, alle 9 l'aereo partiva, sto pregando nella mia camera, io mi alzo come sempre a stessa ora, alle 5 a pregare, alle 6 e un quarto sto pregando, squilla il telefonino, guardo il numero, cosa c'è? L'aereo non arriva, e si parte, arriverà alle 5 del pomeriggio, 4 e mezzo, 5, subito. Subito una rabbia dentro, ma perché? Cioè, perché adesso c'è da programmare la giornata, o dunque mi scappi, mi sfugge tutto, come faccio? Allora, giù subito arriva la gente, non si parte, era giù tutta colazione, ma come non si parte? Oh, calma, 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 è dalla calma che non avevo io. Perché è facile, vedete, dire, devo dire, perché mi arrabbio? Perché mi sto arrabbiando? Perché non ho tutto sotto controllo. Delirio di onnipotenza, sostituzione a Dio, credere che se non metto a posto le cose io, allora, calma, prima cosa, abbiamo un giorno in più a Međugorje, pensa che bello, dovevo andare a casa, essere a casa alle 10 a Oriol Serio, arriveremo stasera alle 7, benissimo, un giorno in più a Međugorje, cosa possiamo fare? Tanto ho telefonato ai ragazzi perché c'era il ragazzo di Sorrivira, c'era una ragazza con due bambini che doveva partire con noi, allora subito poi via a questa ragazza che si parte stasera, ok, va bene, va bene, e allora dove sei lì ancora? Mi dice Ivan, sì, sono lì ancora, e sono andato adesso a trovare un posto dove andare in messa, perché stamattina non ero previsto, avrei dovuto celebrare la messa a casa, non preoccupare, vieni qui da noi, ho portato il mio gruppo là, a Cenacolo, altra messa, avevamo celebrato il giorno prima, seconda messa, tutti contenti, non con me ragazzi, ma bisogna fanno per i gruppi, non lo fanno eccezione per me, gli altri gruppi mai. E allora, altra messa, eccetera, dopodiché, ok, va bene, non siamo ancora andati, ormai ci non siamo. Telefono, subito dopo la messa, ma sì, venga, che le facciamo la testimonianza. Tutta la mattina siamo stati a posto, a mezzogiorno siamo andati, abbiamo mangiato, tutta la gente, ma abbiamo avuto ancora delle testimonianze bellissime anche oggi. E siamo tornati a casa in barba a quelli del gruppo secondo che hanno avuto un giorno in meno, ne abbiamo avuto uno in più. Però all'inizio, signore, ma ecco, vedete, è facile, no? Il voler, mi fido di te, e lo predico da 36 anni questa cosa, però il bisogno di avere tutto sotto controllo. Di aver tutto, tutto quest'ora, poi farò, distruggerò, costruirò, affidati, abbandonati, è tutto un cammino che dobbiamo fare noi, capite? La preoccupazione è più snervante dell'occupazione, ricordatevelo. Puoi essere molto occupato ed essere sereno, ma basta, non avrai niente da fare, ma se sei preoccupato hai già il mal di testa. Così? La preoccupazione, preoccuparsi vuol dire occuparsi prima, cioè mettersi al posto di Dio. Grande sostituzione, delirio di onnipotenza, contro la seconda legge della vita. Vero Paola? Sai? Che prima legge della vita, sei un uomo, seconda legge della vita, non sei Dio. Allora ricordarsi di questa cosa, non sei Dio. Decide lui, non decidi tu, sta sereno. Lascia fare, lui non sbaglia, né sui tempi, né sui momenti, né sui modi. Allora? Ma se lui arriva tardi, guarda, vedo che arrivi tardi lui che arriva nel tempo io. Lui non arriva mai tardi. Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ma cavolo, ma sono qui adesso, mi dice se fossi stato qui, sono qui. Non gli dico, signore, meno male che sei qui, che adesso puoi fare qualcosa. No, se tu prima sì, ma adesso è troppo tardi, signore, tu sei sempre uno che arriva tardi. Voi vedete come riusciamo a insultare anche Dio dicendo che lui arriva tardi, perché noi arriviamo prima di lui sicuramente. Dove eri tu quando io ponevo i confini al mare? Ricordate il capitolo 38 di Giobbe, no? Dove eri tu quando... dice, quando Giobbe dice, signore, allora cosa fai? Basta, sono stufo, vieni qui, discutiamo da uomini, perché entrati così? Dio dice, bene, perché sei molto saggio, allora tu conosci tutto, sai dove sono i fondamenti delle montagne, tu sai dove sono le basi degli acciai, tu sai dove sono i serbatoi della neve, tu sai da dove viene l'acqua che poi scende giù, tu sai che... alla fine Giobbe dice, no, sì, non so niente, allora vieni qui a insegnare a me. Ecco, noi siamo sempre lì, no? Vogliamo sempre andare a insegnare a Dio come deve fare, perché poverino, se non ci fossimo noi come farebbe? Abbiamo un po' di consigli da dargli, no? Ecco. Per fortuna ci siamo noi, dai gli consigli, se no. Ecco qui, fidati, abbandonati, sciogliti, rilassati. Ecco, e in fondo questo abbandono che è imparare a galleggiare nell'amore di Dio. Non puoi nuotare tutta la vita. Devi imparare a galleggiare, cioè sciogliti, rilassati. Perché se si stancano i muscoli, alla fine ti si rigidisce e vai sotto. Se non hai imparato a galleggiare, dopo un po' vai sotto. Impara a galleggiare, la prima cosa da fare. Poi imparerai a nuotare, ma intanto galleggia. Ti si stanca di meno. E poi si riesce anche a fare la galla. Se no, puff, vai su. Se ti rigidisci nella paura, puff, sotto. Come un mattone.
Secondo me un po' di stare a preoccupazione, ma
non è... occuparsi, non preoccuparsi.
No, un po' di stare a preoccupazione non è il senso di sostituirsi a Dio, ma per esempio per quanto riguarda il giovane, nel prevedere il proprio futuro e dire io faccio...
Ma questo non è prevedere il futuro, io dico bisogna, cioè un conto è il Signore ci ha dato la capacità di desiderare delle cose belle. E ci dice anche di essere delle persone equilibrate, di usare la testa, se ti ho dato il cervello, usalo. Quindi, che non è la preoccupazione, Padre Finè diceva, noi occupiamoci, le preoccupazioni lasciamole a Dio. Maria, quando l'angelo le appare, non appare come una donna senza progetti. La progettualità è umana ed è giusto avere dei progetti. Però li consegno nelle mani di Dio, sapendo che il compito di attuarli, io faccio tutto quello che è possibile a me, diceva Sant'Ignazio, fai tutto, come se tutto dipendessi da te, sapendo che però tutto dipende da Lui, ecco l'abbandono. Quindi non devo mettere sotto il cuscino e poi aumentarmi sopra la moneta d'oro, devo trafficarla, ricordiamoci la parabola dei talenti, no? Devo trafficarlo, lavorarci, occuparmi, perché la pigrizia, oh, verrà dal Signore, non è, non sto dicendo viene dal Signore, mi fido di Lui perché so che il tempo, il momento, io organizzo quello che secondo me ho il desiderio, sogno, faccio tutto il possibile perché questo sia, avvenga, per quel che dipende da me, ma mi fermo lì, sapendo che, e non mi arrabbierò se le cose non andranno così, perché vuol dire che il Signore mi dice fermati, non è il momento, arriverà, non so se... E per questo, è piuttosto il vivere questa serenità, questa semplicità, sapendo che la pace è quella che ci permette poi di vedere con gli occhi giusti, perché il nostro rischio è quello di essere così affannati e angosciati, di avere gli occhiali sbagliati per vedere le cose. Allora se invece io so che Lui c'è, sono figlio e Lui sa che io ci sono, non mi ha dimenticato, e non devo passare davanti a Lui, ricordate quando Gesù dice a Pietro, passa dietro di me, noi abbiamo sempre la tentazione di passare davanti a Lui per indicargli la strada, Signore guarda che devi fare così, 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 no, passa dietro di me, Satana, quando noi vogliamo passare davanti a Lui, Satana fa così, no? Se sei figlio di Dio buttati giù, ti suggerisco cosa devi fare per essere figlio di Dio, se sei figlio di Dio si può messarsi in pane, se sei figlio di Dio, cioè, noi abbiamo sempre questa pretesa, invece no, io faccio tutto quello che posso. Lui mi ha dato dei talenti, mi ha dato dei desideri, mi ha dato una passione per le cose e quindi io la sviluppo e faccio. E poi so che comunque Lui sceglierà qual è il meglio per me. Questo mi dà la souplesse, la scioltezza, la sicurezza che Lui è padre, che si prende cura di me, che non mi lascerà. Conosciuto, mi ricordo una ragazza, una in particolare, tante ragazze, ma una che è stata qui perché veniva ad assillarmi continuamente, desiderava, ha sempre desiderato il marito, ma è zitella ancora adesso, è a 50 anni, non credo che ne avrà più, e, o comunque chissà mai, poi, allora mi ricordo che quando l'ho conosciuta io ne aveva 26 o 27, arrivava, ho già 26 anni! E il giorno 91 avrai 27. Oh, ma come dici? E non ha... E dice, stai tranquilla, guarda che non è agitandoti che troverai il marito, e neanche andando in discoteca perché non è il luogo giusto. Se vuoi trovare un marito saggio, lì troverai altro. È chiaro, come non posso andare a cercare... Allora, sappi che se Dio ha pensato per te un marito, sicuramente l'ha già creato, se no sei già spacciata, perché se lo crei adesso lui avrà 27 anni e tu ne avrai 54 quando lo incontri, sarà un po' tardi, salvo che tu sia Paola Borboni o altro, comunque che sia sposata a 80 anni, comunque magari 18, comunque sia, ma non per lei, ma per i suoi soldi, per un'altra cosa, sposato la grana, allora capite che è diverso, oppure, ma io cosa faccio? Beh, Massimo prega San Giuseppe che te lo farà di legno, ma un po', per dire, è inutile, io dico, non è che, dice, ma cara mia, non è angosciandoti che ti verrà fuori il marito, e invece, vivendo serenamente ogni giorno, intessendo delle relazioni semplici con le persone, perché ogni volta che tu guarderai ogni uomo della tua vita come un possibile marito, quello vedrai come se l'avrà a gambe, perché questo capisce che qui c'è una piovra, non c'è una moglie. Mentre invece se tu vivi le relazioni con scioltezza e poi scopri che tutto, ho trovato anche la moglie, ho trovato anche il marito, ma se tu la vivi con questa tensione, ecco, è proprio l'abbandono è sciogliti da ogni tensione, vivi tutto con molta libertà e leggerezza, non so se ho risposto, che è l'opposto di questa ansietà preoccupativa che ci fa prevedere cosa faremo nel 2015, ma non so neanche se arrivo stasera, non è che sì sicuramente, io ho fatto i programmi del foyer, li ho mandati ieri in tipografia, per il 2009, ma con molta souplesse, mettendo giù dei titoli molto belli, che non so bene come predicherò poi, ma li ho fatti per dire, Signore poi mi dirà come muovermi, no? E questo per dire, in fondo domandiamoci, ma il Signore è nostro padre, ci crediamo che è un papà, che si prende cura di noi, che si abbassa fino a noi, che ci dà ciò che è essenziale. È una delle regole che do al discernimento, tra le sette che do all'inizio, c'è questo, bandire ogni ansietà su ciò che sarà il tuo futuro. Guardate che questo non vale solo per il discernimento, ma vale per tutti, bandire ogni ansia, perché il futuro è nelle mani di Dio. Allora vivi sciolto, libero, ecco, ricordatevi, la preoccupazione è più snervante dell'occupazione, mettetela nel quadretto, segnatela, e l'ansia mangia più energie del lavoro, anche questo è più, ricordatelo, ecco, chiediamo al Signore di metterci in questa disponibilità di cuore, in questa apertura totale.